benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Io volevo iniziare questo incontro dando la parola alla nostra assessora che è venuta gentilmente a salutarci e a fare gli onori di casa. E la ringrazio di essere qui e insomma, se dice due parole su queste iniziative, sul fatto che la città era molto voluta.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti. È uno degli appuntamenti importanti di questo Festival dei Matti, un'iniziativa straordinaria che nasce dalla volontà di poche persone di mettere a tema il limite tra ordinario e straordinario e riflettere sul senso dei confini, che cosa è normale e che cosa è anormale, ma quanto anormali siamo noi che ci riteniamo normali. Tutti questi ragionamenti nascono in una città che, come sapete, ha dato i natali a Franco Basaglia, colui che ha liberato la nostra società da idee sbagliate e che ha provato a costruire dei percorsi di libertà. Quindi il Festival dei Matti nasce proprio da questa volontà di riflettere sull'opportunità di essere più liberi, di mettere a tema anche una città qual è Venezia, che è stato il luogo storicamente delle libertà. Cioè, paradossalmente, quando è arrivata la modernità a Venezia, è stata accompagnata dalla perdita della libertà delle donne, dalla perdita della libertà delle persone, dalla perdita delle opportunità in campo economico, politico e sociale. Parlo dei giovani ai quali sembreranno un po' singolari questi discorsi, ma vi invito, se avete opportunità, se avete desiderio, a approfondire questi temi. Cioè, pensare che Venezia rimane un luogo di libertà per il mondo, perché lui è stata nel passato e quindi anche le intelligenze che vi hanno abitato e che continuano ad abitarvi possono far leva proprio su questo storicizzato che si respira ancora nelle calli e nei campi di Venezia. Per questo il Festival dei Matti a Venezia ha un particolare significato ed è una roba da matti, vi assicuro, pensare di fare cultura tutti i giorni con un tempo nel quale e con un paese nel quale la cultura sembra un orpello da tendersi così sulla giacca e invece è un modo di vivere e un modo di essere che per fortuna abita ancora a Venezia. Quindi ringrazio davvero le organizzatrici, gli organizzatori del Festival dei Matti, sono qui per testimoniare quanto la città è orgogliosa di questa iniziativa e sono qui anche per salutare formalmente Michela Manzano perché è una delle intellettuali più importanti che abbiamo in Italia. La leggiamo nei suoi libri, la leggiamo sulle pagine della Repubblica, i suoi interventi sono sempre illuminanti perché rompono lo schema degli stereotipi delle identità e mettono in campo dei pensieri differenti che hanno sempre a che fare col nostro bisogno, desiderio, volontà di essere liberi. Una libertà che si gioca però in un contesto relazionale, cioè noi non possiamo e non dobbiamo essere liberi per noi stessi e per noi stesse. Noi dobbiamo liberare il nostro tempo, liberare le nostre storie, liberare la nostra città, liberare il nostro paese. E questo, per questo Michela adesso che scenderò ad ascoltare sommessamente, immagino e spero e credo ci parlerà di questo. Vi consiglio di leggere i libri di Michela, questo non è uno spot concordato, forse lei si sentirà un po' in imbarazzo, ma sono libri che ci parlano appunto di una ricerca costante che attraverso l'intelligenza poi mette a tema il soggetto nella sua verità umana o incarnata, come si usa dire. Per cui è una bella opportunità che pensiamo di aver offerto, grazie alle amiche del Festival dei Matti, e perché soltanto la follia ci dice la verità e quindi abbiamo bisogno di una follia come delirare, uscire dal solco dell'ordinarietà e riprenderci le nostre vite, perché la battaglia per la follia è la battaglia proprio per riprenderci gli spazi e le opportunità che ci sono dati in contesti che liberino anche le istituzioni, compreso anche il Comune di Venezia, da un'ordinarietà davvero troppo spesso sgradevole. Quindi grazie davvero e grazie al Festival dei Matti.
Ringrazio l'assessore Agostini e ringrazio tutti voi di essere qui. E, voglio fare un ringraziamento speciale ai ragazzi che sono presenti oggi, perché sono stati la nostra spalla e sono stati davvero molto vicini a questa edizione del festival. Quest'anno abbiamo avuto tante fatiche, ma abbiamo avuto molte reti che si sono attivate, e soprattutto c'è stato questo innesto con la scuola, che io credo che sia il nostro futuro, insomma, che sia la nostra possibilità di crescere e di costituire una vera semina, come dovrebbe essere questo festival. Allora, io presento le nostre ospiti che sono che hanno accettato di venire qui, e devo dire che questa cosa ci onora, ed è più di un anno che cercavo di trovare questa opportunità. Già l'anno scorso avrei voluto averle qui, perché si tratta di due persone sicuramente speciali, non solo perché lo sono umanamente, per come le conosco io, ma anche per il tipo di contributo che hanno dato con la loro decisione di mettere un po' a storia, di narrare, di raccontare, di raccontarsi, soprattutto per quanto riguarda una vicenda dolorosa della loro vita, no? E questo loro raccontarsi è stato molto particolare, nel senso che la cosa che mi ha colpito di libri che ho letto, del libro di Michela Marzano che si intitolava Le Vesti con una farfalla, e dei due libri di Alice Danti che si intitolano Sottovuoto e Tanto scappò lo stesso romanzo di una morta, è quanto questi libri raccontino di una soggettività che riesce a liberarsi, ma non solo riesce a liberarsi perché alla fine, nonostante le fatiche del vivere, nonostante questo male di vivere che si esprime nel corpo, insomma, che veniamo un po' al tema di quest'anno, riescono a farcela, riescono a ritrovare la propria bussola, riescono a ripristinarsi anche il progetto di vita, no? Ma proprio per la loro capacità anche di non farsi scippare le parole. Cioè, secondo me, la cosa più importante di questi libri è il fatto di dare corpo alle parole che utilizzano, sottraendosi dai significati stereotipati che queste parole rischiano di avere tutte le volte che parlano di queste vicende umane sulle quali facciamo fatica ad esprimerci, sulle quali facciamo fatica ad orientarci. E questi libri parlano, Michela Marzano è una filosofa che si occupa da molti anni, no, della questione del corpo professionalmente, in alcuni suoi libri ci ha raccontato di come la nostra cultura, il nostro mondo tenda a reificare i corpi, no? A trattarli come se fossero degli oggetti, a usarli, a farne degli strumenti che si possono manipolare, che si possono esporre, che si possono o che si pensa di poter utilizzare, no? Come se fossero qualcosa di altro rispetto a noi. Ha parlato della pornografia, ha parlato della sessualità, ha parlato del corpo come esperienza intransitabile dell'essere umano, no? Come del nostro abitare, di quello che questo abitare implica in termini appunto di apertura al mondo o di chiusura al mondo. E poi ci ha regalato questo libro straordinario che appunto si intitola Volevo essere una farfalla, di cui oggi parleremo. Non è stasera, scusate, sono un po' stanca. In questo libro Michela racconta la sua storia, che è una storia di sofferenza che passa attraverso il corpo, che mette in scena il corpo, insomma. E lo stesso vale per Alice, no? Che racconta in questi due libri come il suo malessere abbia avuto questa dimensione della corporeità come dimensione, come dire, più diretta, no? Come palco, insomma, di un'espressione, di una richiesta, di un grido verso il mondo, e come a questo grido hanno risposto o non risposto coloro a cui era indirizzato. Allora, io volevo partire con una domanda a Michela, no? Volevo chiedere come mai questo interesse per il corpo e che cosa è stato il tuo rapporto con il corpo in questa storia.
Allora, io provo, a proposito di corpo, a togliere il piumino, ma fa un freddo terribile, quindi se adesso mi aggirerò rimettendo il piumino perché ho freddo, però provo a partire senza. Se dico questo è per entrare più nel vivo del soggetto, del tema, perché il corpo ho imparato ad ascoltarlo. Cosa voglio dire dicendo che il corpo ho imparato ad ascoltarlo? Voglio dire che per tanto tempo il corpo l'ho considerato e l'ho vissuto come un ostacolo. Non a caso avevo scelto di studiare filosofia e di diventare filosofa. E da questo punto di vista entravo all'interno di una tradizione millenaria, perché sono secoli che i filosofi, la filosofia ci racconta che in realtà l'essenza dell'essere umano non è nella corporeità, ma è nella sua capacità di pensare, riflettere. Allora, voi avete tutti, io non so che anno state frequentando voi, che anno siete, siete misti, però tutti avete fatto già filosofia. Quindi già a partire dall'inizio, con Platone, abbiamo il famoso dualismo. L'anima e il corpo prigione dell'anima. E la filosofia che cos'è? La filosofia non è altro che esercizio di morte, perché finché si vive in realtà si è morti, e si è solo nel momento in cui si muore che si comincia realmente a vivere. Allora, detto in maniera molto semplice, però è da lì che partono tante cose. Cioè, noi per tantissimo tempo abbiamo vissuto con questa idea che il corpo fosse la nostra prigione. Perché per poter raggiungere la conoscenza e la virtù si doveva controllare il corpo. Il controllo del corpo poi è stato naturalmente progressivo, è cambiato col passare del tempo, però da questa forma di dualismo in realtà non siamo ancora usciti, e anche se oggi si parla sempre di meno di dualismo anima-corpo, nonostante tutto all'interno di un dualismo ci siamo. Non si parla più di anima, ma si parla di volontà. Dobbiamo esercitare la nostra volontà per cercare di limitare i problemi legati al limite del corpo. E utilizzo apposta la stessa parola: dobbiamo controllare il corpo perché il corpo ci limita. Il corpo è ciò che ci rinvia alla nostra finitezza. Il corpo rinvia alla nostra fragilità. Corpo rinvia a tutto quello che potremmo fare se non fossimo incarnati, solo che siamo incarnati, ed è proprio il corpo che è lì per ricordarci che la condizione umana è questo. E che cosa vuol dire è questo? È la condizione di esseri limitati, fragili, vulnerabili, pieni di ferite, pieni di fratture. Che non vuol dire che il nostro destino sia quello sempre solo di soffrire, no. Anzi, io considero che la sofferenza è praticamente sempre inutile, e la sofferenza è praticamente sempre senza senso. Però dobbiamo imparare a convivere con quello che siamo, con questo corpo che ha freddo, ha fame, ha sete, è stanco. Tutte cose che ho stamattina. Sono stanca, ho sonno, ho sete, sarei rimasta a letto, però dovevo venire. Questo vuol dire che non ascolto il mio corpo? No, questo vuol dire che ovviamente nella vita, agendo, vivendo, dobbiamo imparare anche a fare dei compromessi, però questi compromessi non devono essere fatti a qualunque costo. Allora, la storia del mio rapporto col mio corpo, con la mia vita, con la filosofia, perché anche questo che io racconto e volevo essere una farfalla, cioè come il mio rapporto con il pensiero filosofico è cambiato, perché la filosofia non doveva più essere semplicemente un esercizio sterile, ma doveva essere un pensiero incarnato. Ebbene, io in questo libro racconto come progressivamente il mio pensiero è diventato un pensiero incarnato nel momento in cui ho preso in considerazione il corpo, nel momento in cui ho preso in considerazione l'evento. Hannah Arendt, forse non la conoscete ancora, o forse la conoscete già, leggendola. Hannah Arendt è una delle più grandi filosofe, anche se ha sempre rifiutato l'etichetta di filosofa, perché ha detto per troppo tempo la filosofia è stata un esercizio sterile, il pensiero sterile a me non interessa, quindi io non voglio essere una filosofa, perché l'unico pensiero che mi interessa è quello che scaturisce dall'evento. Allora, che cos'è l'evento? L'evento, ci spiega Hannah Arendt, è tutto ciò che ci attraversa, è tutto ciò che ci sconvolge, è tutto ciò che ci costringe a rimetterci in discussione. Allora, nel caso di Hannah Arendt, l'evento è un evento con la E maiuscola, cioè la Shoah. Io non posso più pensare se non parto da questa cosa terribile che ha portato degli uomini e delle donne a voler distruggere l'umanità di altri uomini e di altre donne. E a partire da lì che tutto il suo pensiero si spiega. Il male, la banalità del male, eccetera. Laddove la banalità del male non è perché il male sia banale, ma perché banalmente tutti noi possiamo fare e compiere il male. Nel mio caso l'evento è un evento con la E minuscola perché più personale e non globale. Nel mio caso l'evento è stato l'evento dell'anoressia, e come io racconto nel libro l'anoressia è stata solo un sintomo, e quando dico solo un sintomo non voglio dire che come sintomo non sia dilaniante, è anche un sintomo talvolta mortale, però è solo un sintomo, cioè è ciò attraverso cui a un certo punto della mia vita il mio corpo ha cominciato a parlare, a gridare in maniera silenziosa, perché avevo perso le parole per dire altrimenti quello che vivevo. E quindi si era creata nella mia vita esattamente quella dicotomia, quel dualismo che avevo studiato e che volevo studiare. Da un lato una volontà, perché poi questo tipo di sintomo c'è, questo esercizio di volontà, io sarò più forte della fame, della sete, della stanchezza, io sarò più forte del mio corpo perché il mio corpo io lo controllerò, perché ciò che conta è altro. E dall'altro lato il corpo controllato che diventava grido silenzioso, perché le parole non c'erano, nonostante fossi filosofa, ma perché le parole che avevano erano altre, erano queste parole della logica che cerca di mettere ordine nel mondo perdendo di vista tutto ciò che noi siamo, cioè la nostra fragilità. E quindi tutto quello che poi è stato il mio lavoro, in questo caso non di filosofa ma attraverso una lunghissima psicanalisi, è stata quella di andare a ripescare le parole che avevo perso e che avrebbero potuto dare un senso a quello che avevo vissuto e che entravano poi magicamente anche all'interno di quello che io ero professionalmente, filosofa. Negli ultimi anni ho cominciato a lavorare sul corpo, sulla fragilità della condizione umana, sulla vulnerabilità, sulla sessualità, sulla pornografia, perché attraverso questo pensiero io cercavo di fare l'unica cosa che mi interessava, cioè dire che l'etica, la filosofia morale, non è nient'altro che cercare di gridare la finitezza, la finitudine, i limiti della condizione umana, che però fanno anche la nostra ricchezza, perché il pensiero scaturisce, da dov'è che scaturisce il pensiero? Il pensiero, anche quello filosofico, scaturisce proprio lì, in quella frattura, in quel punto in cui si balbetta, come direbbe Lacan. La verità di un uomo emerge nel momento in cui si comincia a balbettare, la verità emerge lì. E le parole che cercano di dire quella frattura che noi ci portiamo dentro sono parole non solo che danno un senso alla vita di ognuno di noi, ma che permettono anche di fare filosofia in maniera diversa.
Io volevo passare una parola a Maricio adesso, perché questo sperimentare nel corpo una sofferenza, mettere il corpo sotto sopra, no? Chiedere al corpo di resistere o di far uscire un dolore, è stata anche un po' la tua storia, no? Ed è una storia che tu racconti avendo sempre però ben in mente il dove avvenivano queste cose, il che tipo di risposta provocavano. E i tuoi libri sono una testimonianza non solo di quello che è successo a te, ma di quello che è successo a molte persone che come te sono finite dentro a dei circuiti, a delle risposte preordinate, che dovrebbero portare cura, che dovrebbero portare opportunità di rimontare le persone, no? E quindi tu racconti di tutto questo. Allora volevo che tu ci iniziassi a parlare da qui, ecco, raccontandoci un po' il tuo rapporto con il corpo e di questo corpo che diventa un terreno non solo di violenza, come dire, di violenza tua, no? Autoinflitta, ma di una violenza che paradossalmente gli altri si permettono di esercitare su di te.
Allora, io parto un po' da prima, perché poi il dolore c'era prima di finire in questi luoghi, per cui quello che mi viene da dire, oggi venendo in treno ho letto anche il libro di Michela e mi sono ritrovata in certi punti, seppure abbiamo dei dolori che nascono da storie diverse, ovviamente. E anche per me il corpo è stato fin da bambina un mezzo che utilizzavo per dire, perché le parole ce le avevo ma non venivano ascoltate, le dicevo ma non venivo presa sul serio, per cui un mezzo per dire guarda che è davvero così, sto davvero male, guarda che devi stare zitto, guarda che mi devi ascoltare. E il corpo per me era sicuramente il modo più forte per zittire l'altro, per bloccarlo. E solo che quando poi l'altro non sente, non sente comunque. E io sono finita, ho iniziato insomma i primi ricoveri perché del corpo, insomma, oltre all'anoressia, che poi non bastava perché appunto non venivo lo stesso presa in considerazione, non riuscivo comunque a dire quello che dovevo dire, e poi c'è stato il tagliarmi, per cui mi facevo delle profonde ferite che necessitavano di sutura, e per cui si viene immediatamente indirizzati in un reparto psichiatrico. Dopodiché questo tipo di relazione, che era la relazione all'interno della mia famiglia, per cui cerco di dirti tutto più forte che posso e te lo dico appunto col taglio che ti spezza, che ti deve per forza zittire, far bloccare e non puoi non guardarmi di fronte a un taglio, al sangue, a qualcosa di scioccante, devi prendermi sul serio, devi ascoltare il mio dolore, devi ascoltare ciò che ho da dire. Dopodiché mi ritrovo con uno stesso tipo di relazione anche molto più violenta, perché non c'è l'amore che c'è comunque tra un genitore e un figlio, all'interno del servizio di psichiatria, proprio quello che dicevi tu, in cui la violenza non è più solo la mia su di me, ma che ha un significato, che è quella di dire a un altro il mio dolore, ma diventano le violenze di un luogo che non lo accoglie, non lo ascolta questo mio dolore. In cui io vado e andavo facendo dei ricoveri assolutamente volontari, per cui andavo dicendo aiutatemi, andavo dicendo bisogno di aiuto, forse qua, e invece come risposta di solito avevo farmaci, molti farmaci, e delle mie esplosioni di rabbia, comunque sia appena arrivavo per sicurezza, dopo che venivo medicata e suturata, venivo legata al letto, per cui era una seconda violenza però estranea di altri, per me all'inizio incomprensibile. Ma visto che il corpo per me era il mezzo per dire, a un certo punto io l'avevo quasi accettato, cioè l'avevo fatta mia questa violenza. Ero arrivato a un punto in cui avevo provato, e non sono stata l'unica, nella storia ce ne sono stati tanti, ce ne sono tanti tuttora purtroppo, che poi chiedevo di venir legata per dire adesso guarda, sono così brava, così aderisco così tanto a queste regole, io mi faccio legare così verrò ascoltata. Cioè era un continuo, sempre di più, usare il mio corpo e malusare, martoriare, sperando di ottenere questo risultato. Infatti, nella maggior parte dei reparti poi appunto non c'era quello che cercavo realmente, che appunto leggendo anche il libro di Michela poi era l'abbraccio, no? Quello che cercavamo, l'abbraccio, l'accettazione, l'ascolto, avere di fronte a qualcuno che si mette in gioco e sta lì e ti lascia lo spazio di raccontarti e di essere e di star male come sei. Poi nel libro, in realtà nel mio libro ci sono momenti, c'è questo percorso continuamente interrotto dai ricoveri nei reparti di psichiatria, ma il percorso all'interno di una comunità psichiatrica che io avevo profondamente voluto e scelto. Comunità in cui c'è questo abbraccio.
Ti interrompo solo una cosa, perché non sono sicura che si sappia che differenza c'è tra un ricovero, cioè tra un diagnosi cura psichiatrico e una comunità, anche se vuoi dire due parole su questo.
Ma allora, poi appunto dipende, però grandi linee, il reparto di psichiatria è quel luogo che dovrebbe essere per le emergenze, nel senso che si tenta il suicidio, si ha un dolore esplosivo, si ha lo stato di acuzie, per cui si finisce o volontariamente o per la chiamata di qualcun altro ricoverati in psichiatria. E il reparto di solito ha dai 5 a seconda delle città ai 15 posti letto, che poi arrivano fino a 26. E purtroppo non viene utilizzato così, cioè dovrebbe essere un centro in cui uno sta 3 giorni e poi viene indirizzato ad altro. Lo scopo è capire di cosa hai bisogno, no? Tu, di cosa hai bisogno, che può essere una comunità, può essere un gruppo, un sostegno, uno psicologo, altro, un momento per fermarsi e capire. Mentre invece viene utilizzato un po' come pattumiera, come luogo per nascondere, per far tacere, insomma chi porta il suo dolore di solito se lo trova soffocato dal farmaco, dal non ascolto, perché comunque non c'è mai la figura dello psicologo all'interno del reparto di psichiatria, per cui questo diciamo è il reparto di psichiatria, è un luogo con dei posti letti in cui si sta, si vede il medico la mattina una volta a settimana che passa e aggiusta il farmaco e tutta la relazione, diciamo che negativa o positiva, più spesso negativa, si ha con gli infermieri e poi tra i degenti, tra le persone che sono ricoverate. E i miei libri parlano della vita all'interno, io sono 10 anni nelle parti di psichiatria, per cui a un certo punto vivevo lì, per cui della vita delle persone che abitano questi corridoi in cui che sono vuoti, che sono il tempo eterno, non c'è nulla da fare, c'è solo da fumare. Per me la tragedia più grossa infatti era quando mi toglievano anche le sigarette, perché era l'unica cosa che riempiva quel tempo, no? Una dipendenza. Mentre la comunità, anche lì ci sono comunità e comunità, perché insomma non sono tutte uguali, però la comunità che mi ero scelta e che mia madre ed io, insomma, ci eravamo battute per ottenere, era una comunità ad alta protezione ed era un luogo in cui c'era la terapia, c'era quell'abbraccio che io cercavo, c'era l'ascolto. E c'era il dolore, perché poi non è che in un luogo in cui c'è l'ascolto non c'è il dolore delle persone, c'era come il dolore mio e delle altre persone, ma c'erano tutti i momenti diversi, dal gruppo al momento anche dello svago, il momento per stare insieme, il momento per piangere, il momento in cui c'è il singolo operatore che ti ascolta e così via, per cui in cui tutte le relazioni ti vengono mediate anche tra le persone, questo è molto importante, insomma tra chi sta soffrendo da lì. E si cerca in continuazione di rifare il punto della situazione, di quello che sta accadendo, di recuperare un po' tutti i propri pezzi. So che questo percorso veniva interrotto continuamente perché io dopo un tot di agiti autolesionistici gravi, credo anche per motivi di tipo legale, la comunità mi faceva ricoverare, che è vissuto come cosa molto punitiva, perché comunque il ricovero non è un luogo come dovrebbe essere, non è quella adesso ci fermiamo un attimo, per me era adesso vado in guerra, adesso cosa mi aspetterà, e nei vari racconti insomma c'è la volta in cui finisco nel seminterrato in cui mi tolgono tutto, le sigarette che per me è il colpo di grazia, ma anche io disegno, per cui matite, acquarelli, i collanti, cotton fioc, la crema, per cui non hai più vestiti, hai solo il pigiama, non puoi essere nessuno, vieni completamente, era una cosa che facevano veramente nei campi di concentramento, non hai più oggetti tuoi, e per cui c'è un valore delle cose dopo, cioè il mio racconto in un altro luogo orribile in modo diverso, io rubavo perché avevo un attaccamento agli oggetti mostruoso. E poi appunto c'è quest'altro luogo che è, ricorda molto i manicomi, che è provincia di Torino, Villa Cristina, un luogo enorme, uomini e donne divise, eravamo 200 almeno da una parte e 200 dall'altra, in cui c'è l'abbandono totale, ci sono ancora le vecchie sbarre, un posto, però adesso è chiuso in questo momento perché lo stanno ristrutturando, ma credo che non cambierà poi molto il contenuto. E col filo spinato, con ancora veramente delle tracce di manicomio, dai pidocchi agli scarafaggi, cioè, insomma, un racconto dell'invasione, per cui un abbandono anche sporco, un abbandono totale, non solo perché non c'è la relazione tra le persone, ma perché quella delle persone che ci vivono in questi luoghi non è mediata, non è mai facilitata, per cui vige la legge del più forte. E io, per come ero, sceglievo di stare con i più forti, e stare con i più forti vuol dire stare tra i cattivi, vuol dire a un certo punto si è così saturi di rabbia perché è tutto ingiusto, perché non funziona, perché è ovviamente ingiusto, anche se non se ne è capito, no? Poi le motivazioni, che la rabbia va alla fine a colpire chiunque, il più debole di fianco a te, perché strasborda, perché non puoi più fare a meno di... E il corpo in quelle situazioni, forse sono tra le situazioni in cui mi sono martoriata di più, perché non serviva mai in un luogo che è un luogo di cura, anche se mi tagliavo, mi martoriavo, mi bruciavo, per cui arrivavo gonfia con le mani, cioè, non veniva accolto neanche questo tipo di dolore, cioè, pensavo che almeno lì, cioè, non venivo medicata o mi veniva detto che ero stronza, lo facevo perché ero cattiva e stronza. Per un po' l'ho fatta quasi mia questa diagnosi, perché poi un po' stronza ero anche, ma chi non ci sarebbe diventato, insomma. E poi invece c'era la comunità che faceva un altro lavoro, ma la difficoltà per me era questo percorso che ogni tot veniva interrotto, dovevo buttare giù tutto, distruggere tutto ciò che avevo costruito e avevano costruito con me le persone che lavoravano lì dentro, e andare in guerra. E poi ritornare e recuperare tutto il percorso, tutta la strada.
Stiamo parlando di fughe, no? Di tentativi di fuga, di sottrazione, dicevi prima anche là, come se questo sintomo, no? si fosse caratterizzato da un tentativo di sfidare il corpo, no? di sottrarsi alla sua finitezza, ai suoi bisogni, e a ricercarla in qualche modo di una serie di tentativi di fuga, no? Da queste mancate risposte o da queste risposte violente, no? Allora viene da chiedervi, ma chi è che scappa e da che cosa scappiamo, no? Perché sembra che sia speculare, da una parte c'è la persona che tenta di scappare dal suo corpo, che tenta di magari di incarnare un ideale, no? Magari E poi ci sono tutti quelli che si sentono al di là del muro, no? E che forse scappano da un confronto, scappano da una vicinanza, no? Costruiscono muri. Noi abbiamo messo in piedi questo festival per parlare dei muri e per parlare del fatto che questi muri continuano a rientrarsi, no? Continuano a risorgere, non sappiamo bene come, ma è sempre molto facile, no, ritrovarseli addosso. Quindi anche lo spettacolo che vedrete stasera parlerà di questa cosa, no, del fatto che c'è sempre, insomma, nella storia della cultura occidentale c'è continuamente questo bisogno di fronteggiare la paura della diversità, la paura della sofferenza, la paura della fragilità attraverso la costituzione di muri, no? Che cosa succede quando una persona sta così male e la risposta che riceve è una risposta così violenta, no? Che cosa vedi dell'altro quando era anche tu, no? che anche tu racconti, che l'altro ricorda.
Allora, io volevo un attimo, rispondo alla domanda che mi hai fatto, però volevo un attimino reagire a quello che ho ascoltato, perché è buffo, tra virgolette, però credo che noi abbiamo avuto una serie di sintomi comuni, e al tempo stesso, sentendoti parlare, io venivo dall'altra parte dello specchio, dall'altra parte del muro, perché non so come dire, io non ho mai cercato di dire o di farmi ascoltare, ero io stessa che non mi ascoltavo, cioè il problema non ho mai, sì, poi ricostruendo a posteriori quello che è stato, il sintomo, eccetera, mi sono accorta che cercavo di dire qualcosa. Per esempio, io quando ero piccola mi rompevo sempre qualcosa, cadevo e mi rompevo il malleolo, il ginocchio, il braccio, sono stata ingessata un numero di volte incredibile, partendo da piccolissima, rompendomi a un anno e mezzo la clavicola, cosa che in genere non accade perché i bambini rimbalzano spesso e non si rompono. Io mi rompevo. Dopo 20 anni, veramente 20 anni di psicanalisi, so che era un modo di attirare l'attenzione in maniera inconsapevole, perché in realtà io non ho mai detto guardatevi, sono qua, qualcosa da dire. Il mio problema, credo, perché poi c'è sempre il credo che sia nato dal fatto che ho fatto di tutto per dire non mi guardate, non disturbo, scompaio, divento trasparente. Persino quando sono stata ricoverata una sola volta, quindi non ho la tua esperienza, per fortuna, perché io sarei morta, non mi sarei battuta. Perché il mio problema era: io mi adatto, voi volete qualcosa da me? Io non solo vi obbedisco, ma vi obbedisco anche al di là di quello che voi mi domandate. E questa strategia di sopravvivenza, perché poi è una strategia di sopravvivenza, io credo che di strategie di sopravvivenza in realtà non ce ne sono 36.000, ce ne sono due: mi adatto o mi ribello. E nei due casi ci si fa male, perché il problema è non tanto l'adattazione o la ribellione, ma quello a cui ci si adatta o quello a cui ci si ribella, che è poi la cecità altrui. Cioè, se non si è visti per come si è, restano due soluzioni: quella di dire guardami in modi più anche violenti nei confronti di se stessi, oppure guardami perché scompaio. Ricordate il film con Nanni Moretti? Nanni Moretti che ha una festa e che comincia a dire: ma mi si nota di più se mi metto in un angolo e non parlo con nessuno, oppure se esco sbattendo la porta e facendo una scena? Allora, io direi che per anni io ero nel mi metto in un angolo e prima o poi qualcuno si accorgerà di me. No, se uno si mette in un angolo nessuno si accorge di noi. So quando vedete i bambini che camminano con i genitori, ce ne sta sempre uno, se già ne sono due, fratello e sorella, uno che sta dietro e che rallenta, prima o poi si volteranno perché non mi vedono. Restano alcune cose, quando dico restano, adesso io a 43 anni sono ordinario di filosofia, guarda, tutto quello che si dovrebbe fare dal punto di vista di riuscita sociale. L'altro giorno stavo camminando con il mio compagno Giacca e suo figlio, e a un certo punto mi sono sentita esclusa e li ho lasciati camminare avanti, dicendo prima o poi si volteranno. Ma poi mi sono detto, dai, 43 anni, professore universitario, questa ancora fa la scena di quella che aspetta che si voltano. Questo ho imparato in 20 anni. A rendermi conto delle strategie che metto in atto perché gli altri si accorgano di me. Perché nonostante tutto, tutti continuiamo a far di tutto perché gli altri si accorgano di noi. Soprattutto se ci è mancato tanto quando eravamo troppo piccoli per sopravvivere indipendentemente dallo sguardo altrui. Io non voglio... mi correggerai, sì, però credo che nei due casi c'è stato questo, anche se abbiamo avversa, ma perché quando si è piccoli non si ha la possibilità che lo sguardo altrui ci riconosca per quello che siamo, cioè diversi dalle aspettative, perché non si può mai essere esattamente come gli altri per quello voluto che noi fossimo. Allora è ovvio che i genitori non possono far altro che proiettare sui figli una certa immagine, però purtroppo questa immagine non coincide mai con quello che i figli sono, e quindi c'è sempre qualcosa che va male, perché non c'è mai una coincidenza tra quello che io sono e quello che loro pensano che io sia, oppure, quando ci va ancora peggio, e quello che gli altri pensano che noi dobbiamo essere. Perché nel mio caso specifico il problema è che era molto chiaro quello che i miei avrebbero voluto. E quando poi uno ha una certa sensibilità e una certa intelligenza, cioè tutti, perché tutti abbiamo intelligenza e sensibilità, anche se poi ci convinciamo del contrario crescendo, sappiamo perfettamente quello che gli altri vogliono. Allora lì si può reagire dicendo: ok, farò di tutto per essere quello che tu vuoi che io sia, perché tanto so come fare, oppure no, io sarò esattamente il contrario da quello che tu vuoi che io sia. E nei due casi lo si paga poi alla fine sulla propria pelle. Allora, adesso torno alla domanda che mi hai fatto, è semplicemente perché mi aveva molto, mi è piaciuta questa cosa, perché mi sono vista in uno specchio ribaltato.
Ma guarda, se posso poi io ti lascio la tua domanda. Io oggi quando sono trovata proprio in quella pagina dove finisci ricoverata e dici: beh, vogliono questo, gli do questo, così poi me ne vado, ho pensato a me che sapevo farlo, perché poi non è che non mi è mai successo di dire: vabbè, adesso lo intorto io lo psichiatra e così mi fa andare a casa, e mi faceva andare a casa. Mi ricordo una volta dalla comunità, proprio con l'operatore incazzatissimo, mi ha detto: cosa gli hai detto che ti rimanda in comunità? Dovevi essere ricoverata. Non è che non ne ero capace, che quando io arrivo nel reparto lo trovo così ingiusto, e per me era così veramente di importanza assoluta dire quello che pensavo: non è giusto, io ho bisogno di dirti che non è giusto, e ho bisogno della mia ribellione, non potevo non ribellarmi. E mi ricordo ancora la bambina, mia sorella, che mi diceva: ma tu di sì e fai di no, perché ti campo di scegliere di no, che poi succede un casino e poi non fai quello che vuoi e poi sono le solite urla e tragedie. Fai lo più forte di me, se era no io devo dire di no, e per cui scoppiamo le solite. E l'ho rivisto proprio, cioè abbiamo due modi completamente diversi, vero? Io sono quella che sbatte la porta.
Infatti io che ho rivisto mio fratello perché poi le cose si ricreano, ovviamente. Dunque sì, solo una parola, insomma, una frase che risponde poi alla tua domanda. Allora, che era, aspetta, poi me la sono persa per strada, il muro, che cosa gli altri vedono. E gli altri...
scappa, no? Che cosa si vede guardando chi scappa? Perché io credo che i muri sono una fuga, no? Sono qualcosa che la normalità mette.
Intanto al di là del muro io non so bene chi ci stia al di là del muro, cioè ci sono tante persone che negano di essere dall'altra parte del muro, ma che ci stanno, perché poi io questo anche ho imparato pian piano, io ero molto normativa. Ci sono quelli che sanno quello che fanno e fanno bene, e quelli che non ci riescono, e poi ho decostruito tutto questo perché oggi so che nessuno fa esattamente quello che vorrebbe fare. Nessuno è esattamente quello che vorrebbe essere, e c'è però una differenza, c'è chi lo sa, chi ne è consapevole, chi lo accetta e chi lo nega. Cioè ci sono ancora tante persone che pensano che loro stanno dall'altra parte del muro, e sono, in realtà questo muro non esiste, perché non c'è, noi abbiamo tutti qualcosa che ci accomuna, e purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe bello che fosse qualcos'altro che ci accomunasse, ma ciò che ci accomuna tutti è proprio questa mancanza, questo dolore, questa sofferenza, questa frattura. Quello che ci distingue è quello che ne facciamo, cioè chi pian piano lo riconosce, lo accetta, lo elabora, lo metabolizza, si arrabbia e però poi impara a fare con, per avec, non so come si dica esattamente in italiano, mi piace l'espressione in francese perché per avec letteralmente significa significa proprio fare con, quindi si impara a convivere con tutto questo. E c'è chi invece è nella denegazione, che dice no, io non c'entro niente con questa realtà. E naturalmente nel momento in cui si dice no, io non c'entro niente con questa realtà, io questa realtà ho bisogno di sbatterla molto lontano. Perché se questa realtà è troppo vicino, per forza io in questa realtà vedo ciò che cerco di nascondere, di rigettare, che ho in me, e quindi reagisco o con la paura o con la violenza. Perché il problema poi del rifiuto dell'altro, di tutto ciò che è altro e di tutto ciò che si percepisce come differente, come diverso, non è tanto o solo il rigetto dell'altro, ma è forse soprattutto il rigetto di quell'alterità che ognuno di noi si porta dentro. Perché l'alterità altrui ci fa paura, perché rinvia sistematicamente a quell'alterità che ognuno di noi ha all'interno, anche se soprattutto se questa cosa viene negata. Ecco perché poi si erigono muri. Il muro è lì perché dovrebbe in teoria proteggerci da questa alterità che ci fa paura, che riconosciamo negli altri, che va a titigliare, che tocca quella parte che abbiamo in noi e quindi non vogliamo espellere questa parte e quindi erigiamo dei muri. Ma in realtà il muro non esiste. Perché ognuno di noi ha all'interno quel qualcosa che ci disturba e che riconosciamo nell'altro. E tanto più l'altro ci disturba, tanto più questo significa che abbiamo all'interno di noi qualcosa che ci disturba di noi stessi. Ecco perché l'atteggiamento di inclusione, prima ancora di essere inclusivo dell'altro all'esterno di noi stessi, deve poter essere un'accettazione dell'alterità che portiamo noi stessi all'interno di noi stessi. Io non posso accettare l'altro se non accetto l'alterità che mi porto prima all'interno di me stessa.
Io non lo so che cosa avviene prima. A volte ho la sensazione che abbiamo bisogno di vederla, di incontrarla l'alterità fuori per ritrovare la nostra, no? E quindi penso che poi ci si arrivi. Sì, sì.
Per accettarla.
E forse anche immaginare che c'è una normalità un po' meno angusta, no? Nella quale stare, vivere, sopravvivere, rispetto a quella in cui veniamo coordinati costantemente. Ieri è stato molto bello perché una ragazza che ha raccontato un po' la sua vicenda di persona che ha avuto l'avventura di finire nei servizi psichiatrici, ha raccontato di un suo ricordo, insomma, l'ha menzionato e poi dice: io ho scoperto una cosa, che la differenza tra i normali e i matti sta nel fatto che i matti sono stati scoperti. Che secondo me è una cosa bellissima, insomma, rispetto proprio a questa alterità che ci abita, no? In fondo, che cos'è la follia, se non una condizione a cui tutti noi siamo esposti, in cui tutti noi possiamo inciampare, che forse dovremmo tenere un po' più d'occhio, no? Anche per non darci così troppo per scontati, non pensare di doverci adattare così tanto. Ecco. Volevo però tornare ad Alice rispetto a questa domanda che ho fatto prima, che era sì, su chi scatta, insomma, e da cosa.
Ma io appunto, viste le differenze, siamo un po', non dico il bianco e il nero perché non sono giusti, però io scappavo per, era un'altra cosa dimostrativa, per dimostrare che ero forte, che li fregavo, che ce la facevo, che ero più furba, e scappavo per essere inseguita. Lei indietreggiava, io andavo avanti, ma era perché qualcuno vedesse, cioè era un atto dimostrativo per qualcuno, per cui io scappavo, sono scappata da adolescente, dalla famiglia, e poi dopo scappavo dal reparto. Lei scappò dal reparto perché volevo dimostrare che ero geniale, non era mica facile, eh? nel senso che ogni volta scappava in un modo diverso. Nel primo libro c'è raccontato che una volta mi infilo in cucina, alzo, insomma, la passa vivande, stacco, insomma, e poi c'era l'emozione. Io vivevo anche, ormai mi nutrivo anche un po' di queste emozioni forti che mi facevano sentire il mio corpo, se dobbiamo tornare al tema del corpo. Avevo bisogno di sentire che c'ero, perché mi sembrava ogni tanto di essere un po' di vivere in un sogno. Per cui la fuga, io ricordo proprio come una sensazione elettrizzante, lo scappare perché hai paura che ti prendano, perché ti stai sentendo forte in quel momento, perché ce l'hai fatta, perché c'è una sorta di onnipotenza, no? questo sentimento che si sente quando si riesce a digiunare, cioè si fa questa promessa, no? Di non mangiare più e comunque di arrivare a quel peso lì in un modo o nell'altro, no? E la stessa onnipotenza io la sentivo quando controllavo il dolore, perché per tagliarsi bisogna controllare anche quello, il dolore, e per cui dimostrare che non facevo una piega davanti a quello, davanti a un chirurgo che ti ricuce senza anestesia, perché la rifiutavo, per sempre dimostrare la mia... E poi la fuga appunto per poter tornare indietro, che insomma, non è mai stata, insomma, nessuno delle... a parte la comunità, nei reparti nessuno si è mai fermato a parlare con me delle mie fughe, cioè io dopo venivo punita pesantemente, sedata o legata o altre volte non accadeva nulla di particolare, però comunque sia non c'è mai stato il beh, ma come mai sei uscita? Cioè perché sei scappata? Cioè queste fughe rocambolesche, andavo a mangiarmi una pizza nella piazza di fronte all'ospedale, andavo a bermi una birra, andavo a raccogliere i fiori, decapitando tutte le rose del giardino, sono l'ospedale di Milano, mi guarda, e poi entravo con questa faccia, mi ricordo, fredda di aria e felice, perché in qualche modo in quel momento lì ero anche piena di gioia, con dei mazzoni di fiori enormi, anche le radici a volte craccate, suonando al campanello, anche un po' per dimostrare, cavoli, ma non c'eri più. Era veramente, aveva una quantità di significati per me quel gesto lì enorme. E oggi ci ripensavo venendo sempre in treno alla fuga che invece era quella della comunità, all'inizio era un continuo. Io scappavo, dovevo fare velocissimo perché lì si accorgevano subito e mi inseguivano e arrivavano, e però era tutto diverso. Cioè, si fermavano con me davanti a questo supermercato, mi ero già scolata le mie 4 birre alla velocità della luce, e a volte mi ero già tagliata, a volte arrivavano prima e c'era il dialogo. Cioè la differenza enorme è che c'era il dialogo, non è che veniva presa di forza e sbattuta nella macchina, c'era il dialogo che adesso non me ne ricordo tanti, però c'era il dialogo, a volte mi trovavano, non so, nascosta nella macchinetta delle fototessere, no? Rannicchiata, ma con i piedi che uscivano da sotto la tendina, cioè tendina chiusa, due piedi che si vedono. E il dialogo era un dialogo giusto, normale, che non si capisce perché nell'altra situazione non ci fosse, era ma perché, ma cos'hai, parliamo, torniamo indietro, dai, vieni a casa, io la chiamavo casa, la comunità per me era casa, perché aveva quel calore lì, cioè io mi sentivo al sicuro. E per cui lì la fuga aveva un senso. E appena entrata nella comunità, mi ricordo ancora nell'accoglienza, perché all'inizio si fa una sorta di conosciamoci, i due giorni di accoglienza che io ho trasformato in treno, ne volevo fare uno in più perché mi era piaciuto, e al secondo giorno sono scappata. Per cui ho chiesto di fare un giorno in più per scappare, e forse era una prova per vedere cosa accadeva. Sono scappata, poi ho fatto un tentato suicidio, ho passato un altro mese nel reparto di Milano, dove di tutto, di più, insomma, ne sono capitate, e finalmente sono stata riaccolta con mia grande sorpresa in comunità. Ecco, lì era diverso, io li mettevo forse un po' alla prova e mi stupiva sempre il fatto di essere sempre riaccolta in qualche modo, sempre ascoltata. Cioè la relazione che si creava lì dentro era veramente altro.
Quindi stai dicendo che non dappertutto alle tue fughe si è risposto con una fuga e con un gesto che poi alla fine denota una paura, no? Perché io credo che nel momento in cui accade che le istituzioni che sono deputate ancora delle persone che vivono queste esperienze, sia le istituzioni violente, sia le istituzioni che ledono i diritti delle persone, che legano le persone, che le imbavagliano, che le sedano ad oltranza. Noi purtroppo sappiamo che nei reparti di psichiatria, nonostante il fatto di essere nell'unico paese a non avere una prima ICOMI, nonostante il fatto di avere una legislazione assolutamente illuminata, si muore. Noi sappiamo che ci sono persone che muoiono legate al letto, forse avrete visto tutti in rete questo filmato drammatico di Francesco Mastro Giovanni a Vallo della Locania, rimasto legato al letto per una settimana e filmato, perché come raccontava ieri Peppe dell'Acqua, ad un certo punto questa persona era legata e nessuno si accorgeva più di lui. Cioè tutte le persone, gli infermieri, i medici, che era in reparto, un reparto psichiatrico all'interno dell'ospedale civile, non una psichiatria sbattuta in una periferia del mondo, all'interno di un ospedale civile, questa persona rimane legata al letto una settimana e muore senza che nessuno faccia nulla. Allora, che cos'è questa cosa, no? Tu parlavi prima della banalità del male. Che cosa sono queste istituzioni, no, che fanno per questo? Ci sono persone cattive o è qualcos'altro, no? Perché la paura rende ciechi?
Allora, è complicato perché in realtà non penso che ci sia, non c'è come sempre, anzi, come spesso, non c'è una risposta unica. Anche perché io stessa ho cambiato molto punto di vista su questa storia. Allora, vi racconto due cose che sono molto diverse. Allora, la prima cosa, io la racconto molto poco, è tutto il libro, l'episodio dell'ospedale psichiatrico, occupa un solo capitolo, e sono dei capitoli molto brevi. Quando mi ci sono ritrovata, intanto non riuscivo a rendermi conto perché io mi sono ritrovata, io ho imparato a dire credo, mi sono ritrovata in questo ospedale psichiatrico perché avevo fatto un tentativo di suicidio. Però nella mia testa il tentativo di suicidio sarebbe dovuto terminare con la fine, per cui il momento in cui io mi sono risvegliata, per me non riuscivo a capire come mai mi stessi risvegliando, perché nella mia testa avevo fatto tutto perché non accadesse. E poi sono stata riacciuffata, cioè non era il mio momento. Adesso lo interpreto in maniera, forse anche in termini un po' religiosi, credo che ci sia stato quasi un miracolo. Comunque non doveva accadere, perché avevo cercato di far di tutto perché accadesse. E ancora oggi una delle cose che mi fa arrabbiare è quando qualcuno mi dice: ma chi vuole veramente riuscirci ci riesce. Quindi non era un vero tentativo di suicidio. Siccome mi ci sono arrabbiata tante volte, adesso smetto di arrabbiarmi su questa cosa. Comunque, mi sono risvegliata e mi sono trovata poi alla fine in questo reparto. E la cosa che mi aveva molto sconvolto era proprio quello che poi tu racconti molto meglio, cioè questa che si potrebbe chiamare, che così che io l'ho vissuta, assenza di umanità. Cioè, medici che passano effettivamente senza interessarsi veramente a te, cercano semplicemente di bloccare le reazioni, se ridi troppo ti danno qualcosa, se piangi troppo ti danno qualcosa. Per cui bisogna essere imperturbabili e attraversare il tempo per cercare di mostrare che non si è né eccitati né depressi, grosso modo. Quindi quello che non esiste, perché ognuno di noi è o contento o triste, e piangere o ridere fa parte della vita. E poi soprattutto l'atteggiamento effettivamente delle persone con cui si passava un po' di tempo, cioè in quel reparto che ho conosciuto io erano donne, eravamo donne noi, erano donne le infermiere. c'era la, effettivamente non potevamo avere accendini, le sigarette ce le lasciavano, però bisognava procurarsele, ma non si poteva avere l'accendino, quindi ogni volta che ci si doveva accendere una sigaretta, anche io fumavo e fumo ancora adesso, bisognava andare a chiedere di poter accendere la sigaretta. E una delle cose peggiori era quando ti rispondevano no. E non perché non potessi fumare, ma perché avevamo altro da fare, solo che in quel momento il nostro chiedere di accendere la sigaretta era importante. Soprattutto per una come me che aspettava di averne veramente bisogno, al momento in cui andavo a chiedere, volevo che questa benedetta sigaretta fosse accesa e consideravo effettivamente tutto il fatto di non poter avere la sigaretta accesa. E consideravo che c'era un atteggiamento, ecco, anche lì si giocava a chi ha il potere, perché il problema è che poi nella vita spesso tutto ciò si riconduce a quello che si chiama poi il meccanismo di dominazione e di sottomissione, cioè chi ha il potere, ma questo è un meccanismo che è stato anche studiato molto, anche dal punto di vista filosofico, Montesquieu, che spiega ogni uomo, per uomo intende essere umano, che ha potere è portato ad abusarne, bisogna quindi che per la disposizione di cose il potere affermi e contenga il potere stesso. Chi ha il potere ha tendenza ad abusarne. In quella situazione ovviamente è chiaro dov'è il potere. Il potere chi può controllarlo, il potere chi può controllare, il potere chi dà i farmaci o chi blocca il lega al letto, o chi va a fare la spia dal medico dicendo che il cibo è stato mangiato, vomitato, eccetera. E quindi si creano situazioni effettivamente di questo tipo. Ci sono state una serie di pubblicazioni che hanno studiato questi meccanismi di dominazione e di sottomissione che si ritrovano nelle carceri, che si ritrovano poi in qualunque istituzione, perché quando un insegnante in maniera sadica interroga a ripetizione sempre la stessa persona, non sta facendo altro che esercitare il proprio potere e abusarne. Nel momento in cui si è di fronte a delle situazioni asimmetriche, perché c'è chi controlla, è facile scivolare poi verso posizioni di abuso del potere. Ciò detto, questo era il primo pezzo della risposta, perché ce n'è un altro. Proprio recentemente in Francia ho visto un documentario in cui gli ospedali psichiatrici, che in Francia esistono ancora, e con situazioni in cui persone vengono legate, in cui persone vengono sedate, con tutto quello che si conosce. E io ho avuto due reazioni: da un lato, perché ancora, nonostante tutto, e dall'altro lato, per la prima volta mi sono identificata con le infermiere e gli infermieri. E per quale motivo? Perché, allora adesso dirò qualcosa che scandalizzerà, però lo credo profondamente, e anche lì ci ho messo tanto tempo a capirlo. Quando si è all'interno della storia, adesso io sto parlando di quello che io conosco, quindi parlo di persone che hanno tipi di sintomi come il mio, perché quando anche ero stata ricoverata a Pisa c'erano persone che erano state ricoverate per anoressia, e di persone con questo tipo di sintomo ne ho frequentate e ne frequento ancora tante. E certe volte si incontrano le persone che si incaponiscono, lo dico apposta questo termine, nel sintomo. Ancora recentemente ho incontrato una ragazza che deve avere 4-5 anni meno di me e che dice: io sono anoressica da 18 o 20 anni. Allora, ovviamente tu cominci a parlare con questa persona, cerchi di capire, allora racconta esperienze assolutamente terribili, a cui io credo, perché di esperienze terribili ce ne sono tantissime, però poi alla domanda ma c'è qualcuno che ti segue? La risposta è no, non voglio. Oppure sì, dammi il nome di quella che è stata la tua analista. Nome che io davo fino a qualche tempo fa, adesso prima di darlo, perché è la mia analista, una persona che per me è una delle più importanti, quindi prima di darlo, esattamente voi, prima di dare il nome della mia migliore amica, ci penso, anche se non è la mia migliore amica ovviamente, ma è una persona importante, ci penso. E quindi, dato il nome di questa persona, è cominciato il gioco anche con questa persona. Io chiamo dalla parte di andare, per poi tornare indietro, per poi non andare. C'è quel gioco che fa sì che poi ci si incancrenisce all'interno della situazione e non se ne esce più. Allora, aspettate, arrivo alla fine. E poi comincia il gioco gatto e topo anche con me, con questa persona a cui ho dato il nome. Persona che, ripeto, ha 4-5 anni meno di me e che non fa niente. Non fa niente forse perché non può far niente. È una persona che deve pesare 27-28 kg, quindi sta male fisicamente parlando. Però non fa niente, si annoia, non sa che fare. E dopo un po' si è creata una situazione assurda in cui lei, che domandava aiuto a chi come me era uscita da questa situazione, in realtà arrivava, certo, debolissima, certo, fragilissima, di fronte a me con i capelli dritti, perché non ce la facevo più a seguire tutto quello che stavo facendo. Perché nel frattempo la mia vita è ricominciata e io i miei 20 anni di psicanalisi me li sono fatti continuando a studiare, passando il dottorato, facendo il concorso per diventare ricercatrice e poi associato e poi ordinario. Allora, per quale motivo vi sto dicendo questo? E perché nonostante tutto c'è poi anche quello che si fa perché si può fare qualcosa per uscire dalla situazione in cui si è. E quello che non si fa per non uscire dalla situazione in cui si è. Allora, adesso torno a quello che stavo dicendo prima, questo documentario, questa situazione terribile, e io per la prima volta mi sono identificata alle infermiere, che comunque, perché è pesantissimo, come lavoro, cioè, immaginate di passare lì tutte le giornate, comunque con persone che soffrono tantissimo, ma che domandano anche tantissimo, per poi tornare a casa e trovarsi con situazioni complicate a casa, probabilmente non farcela fare la spesa perché comunque sono pagate una miseria. Allora, per quale motivo dico questo? Perché non so più esattamente chi domina chi, chi esercita il potere su chi. Allora, ci sono situazioni in cui effettivamente c'è una forma anche poi di perversione, cioè io tratto l'altro come un oggetto perché non mi interessa, anzi gioisco del fatto di esercitare il mio potere su questa persona. Però poi ci sono anche dei casi in cui tutti fanno male e cercano di fare come possono per comporre con questa sofferenza, e certe volte è ingiusto prendere alcune persone e metterle nel campo dei cattivi, perché purtroppo quando si parla di sofferenza tante volte i cattivi esattamente non si sa chi sono, non si sa chi è cattivo. E se vi dico questo è perché per tanto tempo io mi sono considerata una vittima, gli altri erano cattivi, e quando mio fratello mi diceva basta, smettila sempre a fare la vittima, diventava anche lui il cattivo. Allora, io continuo a dire sono stata vittima, quindi non nego il fatto di essere stata vittima, anzi. Però oggi so che non ci sono colpevoli e che anche quelli, coloro che io per tanto tempo ho considerato come colpevoli, in realtà non lo sono, perché loro anche erano state vittime di qualcosa. Certo, poi c'è qualcuno che paga le spese, perché se il circolo vizioso non lo si interrompe in qualche modo non si fa altro che riprodurre. Però è complicato, ci sono delle persone che giocano ogni tanto il ruolo di cattivi, talvolta ci sono anche dei veri cattivi, dei veri perversi, si fa del male, lo si fa banalmente, però
agli infermieri che agli psichiatri, perché si parla di poteri molto diversi e di una vicinanza differente con la persona, cioè c'è più vicino all'infermiere, magari ne capisce meno, ma non lo so, però è vicino alla persona, è proprio il psichiatra lì che dà i farmaci, prescrive i farmaci troppo spesso e studia la malattia, no? e non ascolta la persona. Per cui mi è capitato di fare seminari con gli infermieri e comunque avevo già dentro un'idea di questo mettermi nei panni di... Io mi ricordo una volta il reparto, appunto, nei reparti anche più tremendi, perché sono tremendi perché c'è una sorta di regola, c'è un sistema, una politica di reparto, però a volte c'è l'operatore coraggioso, l'infermiere che fa una differenza enorme, o anche gli infermieri. Nel reparto di Milano tutto era il caposala, che lui non legava, lui era obiettore coscienza, così si definiva, e in un reparto in cui si legava almeno una persona o due al giorno, c'erano legate al letto, notte non ne parliamo, il capo reparto, insomma il caposala non legava, e per cui e passava la notte sveglia mentre gli altri di solito facevano un pisolino, per cui di solito andavo a parlare con lui. Mi ricordo che andavo insomma in infermeria, mi sedevo, mi facevo cena la sigaretta, rimanevo lì a chiacchierare. E ricordo una volta gli ho chiesto rispetto a un altro infermiere, ricordo questo infermiere che è arrivato e per i primi mesi, insomma il primo mese, poi l'ho incontrato nei ricoveri successivi, sembrava una persona dolce, carina, tanto che io mi ero pensata a una delle mie fughe e ho chiesto il permesso di uscire con un infermiere pensando adesso usciamo, gli tiro una mazzata, gli tiro una testata in faccia e scappo, cioè ero pronta nell'azione, ma era così carino e così gentile, carino nel senso di gentile insomma, che non me la sono sentita, perché poi ce l'avevo una coscienza, anche se ogni tanto le tiravo due cazzotti, per cui ero rientrata. Dopodiché dopo appunto non tanto tempo, questo diventa tra i più bastardi, tra i più appunto che usava questo suo potere per... potere che lo puoi usare, non devi per forza usarlo fisicamente, lo usavo con le parole, sfottendoci, prenderci in giro, trattava male gli altri e sminuiva le persone ricoverate a parole. Io ricordo che a capo sala gli avevo chiesto come mai questa cosa, mi diceva ci sono certi che arrivano qui e poi non ce la fanno a portarsi a casa tutta questa roba qua. Cioè loro sono degli infermieri, non è che sei un infermiere psichiatrico o di altro, tu sei un infermiere. Arrivi qua e c'è un sistema, che è un sistema di tipo violento. Non siamo tutti speciali, non è che siamo tutti coraggiosi, per cui c'era l'infermiere coraggioso, ma gli altri non è che erano per forza di cose cattivi, per poi delle azioni che facevano, è che dovevano proteggere quello che dici tu, tornare a casa e dire, quando vedi che ti dice le dia a letto, io ti devo legare. E per cui se ti odio e se ti disprezzo e se penso che sei qualcosa di sbagliato è molto più facile poi passare a casa integro dalla tua famiglia.
Io ringrazio molto per questa risposta, volevo proporre una riflessione, no? Allora è chiaro che se noi ci focalizziamo sulla responsabilità individuale, io sono assolutamente concorde con voi, no? Nel senso che penso che ci sono sistemi che hanno una potenza straordinaria e che è molto difficile rimanere immuni, no? Penso che ci sono le persone che sono vittime da una parte e dall'altra. Penso però che ci sono delle responsabilità più alte, no? Che sono le responsabilità dei saperi, le responsabilità delle tecniche. Perché questo mi fa pensare al fatto che in Italia, dove ripeto c'è una legislazione all'avanguardia su questo, noi abbiamo luoghi in cui non si esercita violenza. Cioè ci sono dei luoghi in cui non si lega. Ci sono dei luoghi in cui i soprusi sono banditi. Cioè il sistema, l'istituzione si è depurata di questi, cioè ha istituito dei protocolli che vietano e che bandiscono questo genere di violenza. E quindi lì non c'è più una responsabilità individuale, no? Ma c'è un sistema che previene la possibilità che chi è incagliato, no? Dentro un mestiere difficile ed enorme, funzione, no? Che ha un nome di responsabilità, possa fare quello che fa. Ci sono invece luoghi in cui c'è il protocollo della contenzione, cioè ci sono una serie di luoghi di servizi di psichiatria dove è prescritto che si possano contenere fisicamente le persone, dove è prescritto che si debba ricorrere alla violenza fisica nel caso in cui si ritiene che sia necessario farlo perché ricorrere ad altre cose non è possibile. Spesso quando si discute con gli infermieri, con gli operatori che lavorano in questi luoghi, queste persone ti dicono non c'è altro da fare perché non ci sono le risorse, perché non c'è la possibilità di garantire un'assistenza uno a uno alle persone ricoverate. Io ho capito, essendo tanti anni insomma che mi occupo di queste cose e sono andata a vedermi dei servizi, sono andata a parlare con le persone che poi sono anche responsabili dell'organizzazione dei servizi, che in realtà non è così, cioè non è mai una ragione, come dire, organizzativa o di risorse, cioè scusate, non è una questione di risorse, è sempre una questione organizzativa e di pensiero che ci sta dietro, no? Perché per autorizzare il fatto, questo ricorso alla violenza, noi dobbiamo avere in mente una certa idea del male. Adesso uso la parola matto perché è la parola più neutra e anche meno invalidante, secondo me, che si possa usare. Comunque della persona che sta sul limite, no? E che a un certo punto perde la testa o chissà che altro. C'è quell'idea che tu, nel momento in cui sei in quella condizione lì, non sei più credibile, non sei più portatore di diritti e che c'è qualcun altro che può decidere per te. Anzi che deve decidere. Io credo che questo sia il fulcro, no? Un intervento che poi può diventare violento, può non avere confini, no? Nel suo esercizio di potere. Quindi io non credo nella responsabilità dei singoli, credo nella responsabilità dei sistemi, credo nella responsabilità dei saperi, credo nella responsabilità anche di chi ha a fronte, no, di un terreno che si è riempito di sollecitazioni critiche, di pensieri critici su questo, come è stato il terreno insomma, di una grande rivoluzione brasiliana, ha deciso di non farsi interrogare da questo testo e quindi ha continuato a fare quello che si faceva 40 anni fa in vari modi, perché invece ce ne sono altri in cui queste cose non succedono e in cui è bandita la violenza. Volevo chiudere facendomi una domanda, no? Se è possibile dare una risposta univoca a questo, ma nella vostra storia, no? Cos'è stato il punto di svolta? Che cosa vi ha aiutato a uscire?
No, io ce l'ho, il punto di svolta, che sarò mai in fase per me la chiave, non ce n'è una sola, però io ogni tanto la individuo da una parte, ogni tanto la individuo dall'altra, veramente una serie di cose insieme, sicuramente visto che ciò che ogni punto mi ha fatto andare avanti un po', no? Per cui l'essere di nuovo presa sul serio ha fatto tanto, per cui quando ho scritto il primo libro, quando ho iniziato a fare le testimonianze, mi sono trovata a parlare come qua, devi dire che ero ascoltata, che non solo ero ascoltata, ma insomma non ascoltata come una povera che si sfoga, no? Ma che venivo presa in considerazione, dopodiché ci sono stati seminari per fare la formazione ai psichiatri e agli infermieri, è un bel ribaltamento. Veramente ho riacquistato il mio potere anche di mediatore, non usavo più quel gioco di rabbia e di son più forte, no? Per cui ho dovuto anche cambiare il modo di rapportarmi all'altro, per cui l'ascolto per me è stato moltissimo. perché ho ritrovato un po' me stessa. Ho detto, ah, per me sono accorta che non sono scema, perché io ero la bambina scema della famiglia, mettevo la sorella genio e la bambina scema. Per cui, insomma, mi sono ritrovata. E poi pian piano ci sono state sicuramente altre cose. Ho avuto una bambina, e quello ha fatto tanto perché vedi tutto da un altro punto di vista. Poi anche per motivi, secondo me, proprio fisici, fisiologici, mi si è sciolta un po' di rabbia, perché quell'amore lì mi aveva riempito d'altro, non ne avevo più voglia, non mi interessava, per cui sposti l'attenzione su certe cose e poi a un nuovo punto di vista. E poi credo, ultimo, ma veramente non da tanto, ultima cosa, a un certo punto, per me la chiave di molto era mia madre, sono riuscita a vedere mia mamma. Ho capito che non dovevo continuare a cercare di dirgli che se no avevo il suo ascolto su quello, ma che dovevo ascoltare lei, che aveva quel dolore lì grosso uguale, e che me lo diceva probabilmente le stesse cose con dei mezzi molto simili ai miei, per cui ci tenevamo entrambe, teneva l'altra in una prigione. E quando io ho capito che dovevo sciogliere io, anche se sono la figlia, ma perché io l'avevo visto, forse lei no, e per cui ero in vantaggio, dovevo sciogliere io quella cosa lì, ho iniziato a dire, vabbè, allora faccio io quello, provo a ascoltarla, perché poi, avendola a dire, non l'ho ascoltata neanche io, per cui provo a ascoltare, provo io ad accogliere il suo dolore, provo a cambiare completamente il modo di essere con lei, penso di aver sciolto veramente l'ultimo pezzo, poi vediamo come va meglio, cioè... Perché cambia tutto, se cambi tu rispetto all'altro, anche la dinamica, no? Ti è completamente sciolta e io vivo bene, lo dice tutto, lo dice lei, che si può uscire dall'anoressia, dal sintomo, si può allontanare il sintomo, si può riuscire, puoi trovare una strada per dire delle cose, per non dirle, per esserci. È vero che poi bisogna anche cercarla.
Degli altri, il sorriso degli altri che mi rende importante, ma io sono importante indipendentemente da tutto, come tutti noi. Tutti noi, noi tutti, abbiamo un valore, questo valore non dipende dallo sguardo degli altri, non dipende dall'immagine che gli altri possono avere di noi. Solo che per poter avere questa certezza di avere un valore nonostante tutto, ci ho messo tantissimi anni, perché ho dovuto ricostruire quel qualcosa che forse non avevo mai costruito, cioè quel nocciolo duro, quella base, quel punto di appoggio, quel qualcosa che è lì, anche se perdo tutto. Quando io ho fatto il tentativo di suicidio è perché avevo perso il grande amore della mia vita, e quindi avevo perso tutto, ma perché per me tutto dipendeva dall'altro. Anche oggi, se dovessi perdere Jacques, io non ho avuto questa chance, e così la vita continua a mostrarmi che ci sono dei limiti, però ho Jacques, e Jacques è tutto. Se io perdo Jacques oggi, perdo tutto, però perdo tutto tranne me stessa, cioè tranne il fatto che io esisto indipendentemente dallo sguardo altrui. Allora, come sono riuscita a scoprire o a ricostruire questo, io non posso dirvelo perché non lo so. Io so solo che dopo tanti anni ho ricominciato a svegliarmi, e svegliandomi non avevo più il problema di sapere come avrei fatto per arrivare alla sera, ma avevo voglia di affrontare le cose che avrei affrontato. E anche quando le cose vanno male, quante volte vanno male, quando ho degli studenti che chiacchierano in corso, che non mi ascoltano, che si alzano e se ne vanno, un tempo, ancora recentemente, mi dicevo, oddio, sono stata poco interessante, non è andato bene. Oggi mi dico, vabbè, chi se ne importa, chissà quali motivi fanno sì che stanno parlando e se ne stanno andando. E poi, sono stata poco brillante, and so what? Questa è stata la mia grande conquista, non mi importa più. Se gli altri sono delusi, il problema non è più mio, il problema è loro.
Allora, noi siamo in chiusura perché abbiamo bisogno di lasciare questa sala perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare, se no stasera non andremo al nostro spettacolo a cui teniamo moltissimo e che vi invitiamo tutti a venire a vedere. Però siccome ci terremo comunque a dare la possibilità alle nostre due ospiti di parlare un po' più direttamente con voi, se qualcuno ha delle domande, io direi che possiamo trovarci anche in andore e chiacchierare ancora un pochino, se voi non siete troppo stanche, se ci sono delle domande. D'accordo?
Quindi sono radicato.